al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Silvio Anelli per la parte tecnica, Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis in regia. Oggi torniamo a parlare di una ricerca dell'Istituto Toniolo di Milano, realizzata in collaborazione, o meglio, da un gruppo di docenti dell'Università Cattolica, con la collaborazione di Ipsos e il sostegno della Fondazione Cariplo. Una ricerca che cerca di esaminare il rapporto tra i giovani e la comunicazione. In particolare su internet, sulla rete, come i giovani si informano e cosa fanno. Diamo subito un quadro di riferimento generale. L'uso della rete tocca in Italia la punta più elevata nella fascia da 15 e 34 anni. L'uso di internet arriva oltre l'85% tra i ventenni. L'uso scende attorno al 70% per chi ha 40 anni e sotto il 50% dopo i 55 anni. Quindi un uso, potremmo dire, esteso, in particolare tra chi ha meno di 30 anni e comunque in linea con la media europea, anche se con l'avanzare dell'età l'uso di internet cala. Quali sono le attività svolte sulla rete secondo questo rapporto giovane dell'Istituto Toniolo? Ebbene, l'80% di chi usa la rete lo fa per scambiare email, la posta elettronica. C'è anche un buon 50% che consulta le notizie via rete, altri ascoltano la radio o guardano la televisione, anche se con percentuali minori. È un'estrema sintesi di quello che è questa ricerca, ma qualche particolare in più sicuramente ci arriverà dalla professoressa Rita Bichi, docente di metodologia della ricerca sociale e modelli di pensiero delle scienze sociali presso la Università Cattolica di Milano. Professoressa Bichi, grazie per essere con noi.
Grazie a lei, buongiorno.
Ecco, per restare in una prima presentazione di questa vostra ricerca alla quale lei ha partecipato, possiamo dire che l'uso di internet per quanto riguarda i giovani è abbastanza diffuso in media con gli altri paesi europei, almeno fino all'età di 30 anni. Che cosa l'ha colpita in particolare di questa ricerca, stando ai numeri? Poi entriamo nel merito, completiamo un po' la nostra presentazione dei dati.
Certo, i ragazzi, i giovani ovviamente usano molto il web, più degli adulti e delle persone ovviamente più anziane, perché loro sono nati in un contesto nel quale internet già era a loro disposizione, per cui sono i cosiddetti nativi digitali, li chiamiamo noi, e hanno quindi grande confidenza con la rete, e sono tanti quelli che l'hanno a disposizione. Non dimentichiamo però che c'è una piccola percentuale di ragazzi giovani che ancora oggi non ha accesso, e noi sappiamo attraverso la nostra ricerca che i motivi sono principalmente di tipo o economico o ancora di non perfezionamento della rete d'accesso, e quindi abbiamo ancora qualche problema più piccolo in Italia da questo punto di vista, dal punto di vista dell'accesso.
Professoressa, però, chiedo scusa, il campione su cui voi avete lavorato, quale numero consiste, il campione di giovani?
Sì, certo, la ricerca che stiamo conducendo e che non riguarda soltanto la comunicazione evidentemente, ma un più ampio spettro di tematiche. Abbiamo così il compito di portare avanti negli anni questo lavoro di ricerca sulle giovani generazioni, e quindi abbiamo previsto un campione molto molto ampio di persone che abbiamo già contattato e intervistato, e siamo arrivati a intervistarne 9.000 in Italia. Questa parte della nostra ricerca relativa alla comunicazione invece si rifà a un campione più limitato di 1.200, che comunque è sicuramente rappresentativo della popolazione giovanile in Italia.
E allora, professoressa Bichi, potremmo dire che chi ha meno di 30 anni oggi in Italia sta crescendo con la rete, lei lo ha ricordato prima, sono i nativi digitali, hanno grande familiarità con le nuove tecnologie, con internet, e considerano un po' la rete un habitat naturale Però questi dati, e qui è il punto su cui con lei vorrei riflettere, ci dicono anche delle cose che sono preoccupanti, perché la rete, se da un lato viene utilizzata da questi giovani in modo ampio, questi stessi giovani sono consapevoli che le nuove tecnologie, internet, la rete, non aumenta il livello di partecipazione politica e sociale dei giovani, ma che soprattutto con la rete non si rinnova la classe dirigente del paese, non solo politica, ma soprattutto che le nuove tecnologie, la rete e internet, sono del tutto ininfluenti per prendere le decisioni che contano nel quotidiano e nella vita del paese. E qui c'è un ridimensionamento della rete da un punto di vista concreto, cioè il rischio è che questi giovani, lei poi ci spiegherà meglio, restino isolati dalla realtà e relegati in un mondo virtuale che paradossalmente potrebbe far comodo anche a qualcuno mantenere delle persone dentro un certo mondo prive di quei diritti anche democratici che invece poi dovrebbero nel reale, nel quotidiano, esercitare. È proprio così, professoressa Bichi? Perché
sì,
se fosse
certo.
Così è preoccupante, secondo...
Sì, certo, questo rischio è molto evidente. Il fatto che i ragazzi però siano consapevoli del fatto che attraverso la rete non passano, almeno fino ad oggi, le decisioni che poi riguardano la collettività, forse è un segnale positivo, no? L'esserne consapevoli significa che magari ci si può difendere da questo.
Però c'è il rischio che la rete le lasci lì, in parcheggio.
Assolutamente sì, sì, certo, certamente sì, c'è questo rischio soprattutto per i ragazzi più giovani, per i quali il rischio è sicuramente maggiore, no? Sono in una fase di crescita, ancora di elaborazione di una propria identità, e quindi l'essere così immersi in qualche cosa di virtuale che li allontana da una realtà vissuta dalla gente, sicuramente può essere un rischio, un pericolo, sì, da combattere senz'altro.
Professoressa Bichi, c'è l'esempio, per concretizzare questa nostra riflessione, della cosiddetta primavera araba, che è nata proprio grazie alla rete, ma dobbiamo dire che oggi le aspettative di qualche mese fa della primavera araba, la rete che ha animato anche i valori civili, è sfumata, e quindi anche da questo punto di vista si potrebbe dire che la rete non è riuscita poi a incidere nel reale, nel concreto, perché la primavera araba dalle battute iniziali si è tramutata in qualcosa di ben diverso, qualcuno parla addirittura di inverno arabo.
Sì, la rete sembra si stia dimostrando capace di mettere insieme le persone, di organizzare degli eventi, è successo non soltanto durante la primavera araba ma anche in altre parti del mondo e anche in Italia, ma in maniera del tutto sporadica, qualche cosa che non incide poi sulla stabilità dell'azione collettiva, no? Ci sono degli eventi, ci sono degli eventi spot che si possono organizzare attraverso la rete che portano sì sicuramente qualche risultato, ma che poi non ha come dire, la continuità nel tempo necessaria ad un vero e proprio cambiamento.
Professoressa Bichi, ci faccia allora capire perché, secondo questa ricerca dell'Istituto Toniolo di Milano, la rete è così diffusa tra i giovani, ma nello stesso tempo la rete non incide nel cambiamento della vita quotidiana, nelle decisioni che contano. Dove sta il problema? È un rischio per la democrazia, è un rischio anche per la nostra cultura, per i nostri valori? Cioè la rete è qualcosa destinata a rimanere estremamente virtuale o no?
Virtuale senz'altro, non vedo come potrebbe diventare reale qualche cosa che è costitutivamente virtuale. Di fatto è sicuramente un rischio, una possibilità di problema c'è, ma la rete è uno strumento, è come uno strumento la televisione, come uno strumento il telefono o qualsiasi altro mezzo tecnologico che noi abbiamo oggi a disposizione, dunque dovrebbe essere gestito perché non porti danno. Il problema con internet che è in questo momento lo strumento che noi abbiamo a disposizione di più difficile gestione e controllo, questo è il reale problema.
Quindi che conclusione potremmo fare? Perché è un tema estremamente interessante quello che il Toniolo ha portato avanti, ma come ne usciamo? Cioè quale morale questa ricerca ci offre come riflessione? Perché io non vorrei essere pessimista, ma così come i dati ci dicono, questa consapevolezza dei giovani di essere ininfluenti nonostante l'uso diffuso della rete nelle cose che contano è grave, perché ci sono ripercussioni da un punto di vista di vita sociale di un paese o di una realtà, di una comunità.
Ma vede, i giovani in questo momento in Italia purtroppo non hanno molto peso, non hanno voce, sono emarginati, non trovano lavoro, lo sappiamo, viviamo in un periodo di forte disoccupazione giovanile e non trovano spazio per esprimere la loro creatività che invece sarebbe tanto necessaria, no? Un paese che sta vivendo un periodo di crisi, almeno finanziaria sicuramente. E dunque dovrebbero essere, dal mio punto di vista, promosse, incentivate tutte le attività, le politiche, i modi per incentivare appunto la partecipazione dei giovani alla vita della società, cosa che in Italia purtroppo non si fa troppo, non si fa molto, e invece bisognerebbe farlo nella vita reale, ovviamente, la loro partecipazione nella vita reale della nostra società.
Un'ultima riflessione, professoressa Bichi: all'estero questo rapporto tra rete virtuale e reale è migliore rispetto ai dati che voi ci presentate?
No, ritengo che nei paesi occidentali, perlomeno che sono le realtà ovviamente che noi conosciamo meglio, questo problema esiste ed è più o meno lo stesso che esiste anche in Italia.
Grazie alla professoressa Rita Bichi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, buon lavoro.
Grazie anche a voi, arrivederci.
E sempre per restare nel tema delle ricerche sul pianeta giovani promosse costantemente dall'Istituto Toniolo sul rapporto giovani, io saluto il professor Alessandro Rosina, docente di demografia alla Facoltà di Economia all'Università Cattolica di Milano e direttore del laboratorio di statistica applicata alle decisioni economico-aziendali. Professor Rosina, grazie anche a lei per essere con noi.
È un piacere. Buongiorno.
Con lei invece commentiamo un dato anch'esso realizzato dall'Istituto Toniolo nell'ambito del rapporto giovani in collaborazione con l'Università Cattolica, l'Ipsos e il sostegno della Fondazione Cariplo. Questi altri dati, che sono stati ufficializzati proprio questa mattina, analizzano un rapporto, quello tra i giovani e l'atteggiamento delle nuove generazioni verso la politica e la partecipazione elettorale, quindi un tema, professore, di grande attualità.
Assolutamente, si avvicinano le elezioni, nuovo Parlamento, nuovo governo, ed è interessante capire l'atteggiamento dei giovani nei confronti appunto di questo grande appuntamento per il Paese.
E allora diamo subito anche qui qualche dato: il 38,5% dei giovani, il 38,5% dei giovani italiani non si riconosce nella logica destra, centro e sinistra. Il 30% dei giovani italiani si colloca nel centro-sinistra, il 17% nel centro-destra, il 14,5% si posiziona al centro dello schieramento politico italiano. Questo almeno dal campione di giovani, professor Rosina, che voi avete contattato. E anche qui vale quanto si è detto. Sono circa 9.000 giovani tra i 18 e i 29 anni, mi conferma?
Sì, l'indagine complessiva è su 9.000 giovani e poi noi abbiamo fatto specifici approfondimenti su dei campioni su più limitati ma approfonditi, come questo ad esempio sull'orientamento politico e i comportamenti nei confronti del voto.
Ecco, allora facciamo un primo commento su questi dati. Il 38,5% dei giovani non sta né a destra né a centro né a sinistra. Le chiedo, professor Rosina, sta avanzando un atteggiamento un po' populista o c'è della l'altro?
Ma c'è un po' tutto dentro. C'è da un lato il fatto che le nuove generazioni non si riconoscono più o sempre meno rispetto alle vecchie ideologie che hanno caratterizzato invece la formazione politica dei padri, e anche questa collocazione tra centro, destra e sinistra li convince fino a un certo punto. E poi però appunto c'è anche la difficoltà a trovare un'offerta politica rispetto alla quale appunto dare una propria fiducia, e quindi anche questo non aiuta, perché se poi io non riconosco la politica come, o comunque i partiti attuali, l'offerta attuale come all'altezza del proprio compito di migliorare, di far crescere il paese, di ridurre le disuguaglianze, faccio anche fatica poi a collocarmi e a dare un mio riconoscimento anche semplicemente in termini di collocazione. Però ecco, e poi ci sono tutto anche l'aspetto del legato ai movimenti. I giovani fanno sempre più fatica ad abbracciare un partito e a considerarlo quello come unico punto di riferimento. Sono più mobili, più fluidi, ecco, anche dal punto di vista della scelta nei confronti della politica, dei partiti, e sono, questo non vuol dire che siano pronti a comunque a impegnarsi, a partecipare, ma più che rispetto a un partito verso e nei confronti di obiettivi specifici che appunto catturano il proprio interesse e riescono a muovere, ecco, l'esigenza di dare un proprio contributo.
Professor Rosina, però mi aiuti in questa riflessione, il 61% e oltre dei giovani si schiera, nonostante il 38,5% dei giovani italiani non si riconosce né a destra né al centro né alla sinistra, però c'è una maggioranza del 61% che si schiera. Poi magari non andrà a votare o voterà scheda bianca, ma c'è una maggioranza che comunque almeno sul piano politico si schiera, cioè quindi c'è un'altra lettura di questi dati.
Ah, no, assolutamente, infatti. Però se noi andiamo a vedere quanti sono quelli che scelgono il centro-sinistra come schieramento, quelli che scelgono il centro-destra, quelli che scelgono il centro, è più alta la percentuale di quelli che non scelgono nessuno dei tre. Ovviamente però chi sceglie comunque, mettendo assieme tutto, destra, centro, sinistra, è comunque la maggioranza di chi poi decide comunque di collocarsi. Però ecco, c'è comunque questa componente che non è marginale, che è molto rilevante, di chi invece non accetta questa logica. La maggioranza lo fa comunque, e tra l'altro gli stessi dati che noi abbiamo analizzato attraverso questa indagine evidenziano come comunque i giovani fanno fatica a, come avete detto anche prima, a determinare un cambiamento sociale nel paese, a dare un proprio contributo. Anche le nuove tecnologie fino a un certo punto li aiutano in questo, e hanno alcune perplessità, hanno molta sfiducia nei confronti della classe politica, però il 75%, oltre il 70% comunque dà un giudizio positivo sulla possibilità che votare sia comunque uno strumento importante per provare almeno a cambiare e a rinnovare la classe dirigente del paese. Quindi vuol dire che la grande maggioranza dei giovani, anche di chi poi non si schiera fra centro e sinistra, pensa che comunque il voto sia comunque uno strumento utile, positivo, e che valga la pena comunque esercitarlo.
Questo ci dice che comunque c'è ancora una certa idealità pratica tra i giovani, cioè non è così terribile la situazione, cioè ci sono dei giovani che ancora hanno voglia di far contare le proprie idee all'interno di un sistema democratico, magari anche impegnandosi al di fuori della rete, al di fuori di internet, perché abbiamo visto prima che internet comunque non riesce poi a portare le idee nelle scelte che contano.
No, confermo, assolutamente così. Più che antipolitica, viene proprio voglia fuori, emerge una grande voglia di politica che incida, che si occupi delle vere priorità del paese, che per i giovani sono politiche di crescita e innovazione, protezione delle fasce più deboli, e dare alle persone, alla gente, strumenti maggiori per poter contare nelle decisioni politiche. Ecco, se queste tre sono le priorità che in grande maggioranza indicano i giovani, vuol dire appunto che i giovani hanno voglia di mettersi in gioco. Il problema è che si trovano davanti a uno scenario di una politica che non è stata incisiva nei confronti di quello che effettivamente serve al paese e aiuterebbe le nuove generazioni a crescere, a partecipare, a dare un proprio contributo, e si sentono impotenti perché appunto hanno poco spazio, e anche lo strumento che gli è più congeniale, che è la rete, fa fatica poi a essere incisivo, cioè consente di ottenere informazione e consapevolezza, ma come arma per cambiare.
Poi la realtà è un'altra cosa, si deve uscire dal video, dal monitor e sporcarsi le mani.
Questo loro ce l'hanno ben presente, perché se noi chiediamo, voi pensate che una protesta in rete sia efficace? Un terzo circa dice di sì, però poi si dice, ma se questa protesta, oltre che in rete, diventa anche qualcosa che si mobilita di più in senso concreto, che scende anche sulle strade, eccetera, pensate che serva quindi mettersi in movimento, mobilitarsi per far cambiare le cose? E qui si va oltre il 50% che pensa che questo strumento, quindi che darsi da fare, che muoversi, che uscire, non solo rimanere in rete, possa produrre dei cambiamenti.
Quindi
la concretezza nei giovani c'è.
Quindi le vecchie scuole di partito, professor Rosina, mi permetta questa affermazione, in qualche modo sarebbero ancora efficaci più della rete per portare le proprie idee fuori e farle vincere?
Ecco, anche questa è una cosa che abbiamo chiesto, e quello che è interessante è che però sono pochi i giovani che frequentano i partiti, che partecipano agli eventi organizzati specificamente dai partiti, ma se poi gli si chiede sui momenti formativi, su temi politici organizzati da associazioni, enti culturali eccetera, qui invece la grande maggioranza, la maggioranza netta dice che è molto interessata a offerte di questo tipo e che le pensa utili e efficaci per migliorare la conoscenza, la consapevolezza e poter come dire, essere un incentivo a provare a cambiare le cose. Quindi non tanto dal lato dei partiti, ma perché questi partiti, c'è già un po' di perplessità dei giovani nei confronti di questa offerta partitica, ma nel fatto di migliorare il confronto anche costruttivo nei confronti dei temi politici c'è questa esigenza che fa fatica a trovare risposta e che invece è una cosa che i giovani sentono, cioè vogliono non solo confrontarsi in rete, ma avere veri momenti formativi, anche non organizzati dai partiti, ma da associazioni, da enti culturali, eccetera, che diventino proprio scuole di formazione politica.
Un'ultima riflessione, professor Rosina, i giovani hanno una formazione delle loro idee politiche in maggioranza in famiglia, e qui si potrebbe aprire un altro capitolo, ma c'è un altro dato interessante. La formazione delle idee politiche nei giovani che voi avete come campione interessato avviene anche attraverso la figura di personaggi storici, personaggi politici o morali del passato, leggo. Questo cosa significa? Perché è interessante. Quali sarebbero questi personaggi del passato storici e politici o politici?
Sono i grandi leader o personaggi morali della storia, quindi noi tra parentesi abbiamo scritto, tanto per esemplificare nella domanda rivolta ai giovani, tipo Gandhi, Giovanni Paolo II, nomi di questo tipo, questi sono gli esempi che abbiamo fatto. E questo sì.
Ci sono anche figure, mi permetta, come mi viene in mente la rivoluzione di Cuba, quindi Castro, Mussolini e altri, cioè personaggi politici anche contrapposti, su fronti contrapposti?
Questo non l'abbiamo chiesto specificamente, cioè l'interesse nostro era capire se oltre alla famiglia e se oltre alle figure politiche attuali ci fosse anche un riferimento rilevante rispetto ai grandi personaggi del passato, punti di riferimento. Certo, noi abbiamo scritto personaggi morali, quindi c'è comunque una componente di
positiva.
Quello che però è appunto emerso è che oltre alla famiglia questi contano sicuramente molto di più rispetto agli opinion leader intellettuali attuali, alle figure politiche attuali, che vuol dire appunto che lo scenario attuale, di nuovo, cioè il presente, quello che offre il presente per i giovani è ancora poco e non è ancora credibile e adeguato, e quindi o guardano in famiglia o guardano a quello di bello che è stato un riferimento anche morale, di insegnamento, di spendersi per la comunità, di impegno civile nel passato. Esatto, perché adesso attualmente dei punti di riferimento forti, questo lo confermano i dati, non ci sono, quindi insomma i partiti attuali, i leader espressi attuali, il dibattito attuale, la classe dirigente attuale non convince i giovani, e in effetti anche i risultati insomma che loro vivono poi direttamente sulla pelle confermano che insomma ci vuole una discontinuità, un cambiamento, e i partiti e l'offerta politica che di nuovo si trovano davanti anche a queste elezioni li convince fino a un certo punto, pur pensando che comunque la democrazia, il voto e l'impegno rimanga comunque la strada principale per produrre cambiamento, a partire da loro ma anche attraverso una necessità di maggiori momenti di confronto e di formazione per riuscire assieme a cambiare le cose in positivo, a tornare ad essere protagonisti come generazione.
Bene, c'è materiale per riflettere ampiamente. Naturalmente chi volesse approfondire può andare sul sito internet del Rapporto Giovani per avere maggiori particolari. Credo che basta mettere un motore di ricerca sulla rete e scrivere
www.rapportogiovani.it.
www.rapportogiovani.it. Io ringrazio il professor Alessandro Rosina della Cattolica e buon lavoro a voi. Vi abbiamo presentato, amici ascoltatori, questi dati sui giovani. Il Rapporto Giovani, ve lo ricordo, è promosso dall'Istituto Toniolo di Milano attraverso la collaborazione con l'Università Cattolica, la società Ipsos e il sostegno della Fondazione Cariplo. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla rete.